Grazie, io intanto chiederei forse ai partecipanti di questa prima sessione, Luigi Bosco, Mario Turci e Fabio Dei, di cominciare a sedersi. Un piacere. Mi devo mettere in mezzo? Mi lascio mettere in mezzo? E appunto cerco anche un po' di, come dire, sostituire la presentazione di Vito Lattanzi e lo faccio appunto in veste di ex presidente di Simpdea. Lattanzi lo è dall'ultima nostra assemblea, per ricordare che Simpdea, l'Associazione Italiana dei Musei Demo-Etno-Antropologici, ha voluto fare questa manifestazione nazionale a Buon Convento. A partire da un problema che il mondo dei piccoli musei, dei musei etnoantropologici, ha vissuto proprio a Buon Convento. Il fatto che il museo della mezzadria senese del Novecento ed altri musei del territorio sono nel corso di una elaborazione di gestione amministrativa che ha fatto sì che i direttori di questi musei siano stati tutti sospesi e siano pro tempore dipendenti dalla struttura centrale della Fondazione Musei Senesi. Di questo saprete di più nel dibattito di oggi pomeriggio, e quindi siano scoperti dei direttori. E quindi Simpdea, che ritiene che i direttori e lo specialismo dei direttori demo-etnoantropologici siano fondamentali, che i piccoli musei fanno vivere la cultura del territorio, ha ritenuto di voler dare un segno, diciamo, di vicinanza, di affetto, di valorizzazione, intanto al comune di Buon Convento, che da tanti anni è il punto di riferimento di questo museo e che diciamo, ne è il contesto significativo, e in secondo luogo al direttore Gianfranco Molteni, ex direttore anche lui, o ex presidente pensionato, tu ex direttore, e quindi ex Jugoslavia, ecco, vediamo che c'è un contesto complesso alle spalle di... al direttore e al personale del museo, che continua ad aprire il museo, ma che ha vissuto un'esperienza intensa del museo, diciamo a tutto campo, perché un museo senza un direttore è un museo un po' decerebrato, no? Poi si può discutere lo stile, la linea. Gianfranco comincia sempre le sue performance dicendo che ha un cattivo carattere e che ha litigato con tutti. Questo, diciamo così, non è una specificità del profilo professionale del direttore, è una sua specifica caratteristica. Si può discutere di una modalità. Io devo dire, e questo lo dico sempre a nome di Simpdea, che noi a Gianfranco nel 2006 abbiamo dato il premio per il direttore proprio per il fatto che ha mostrato un direttore di museo che, anziché aprire e chiudere, fare visite guidate, fa tantissime iniziative sul territorio, coinvolge tutti quelli che noi abbiamo imparato a chiamare stakeholders, portatori di potenziali interessi, e quindi ci ha fatto incontrare, diciamo, dalle scuole, la scuola di specializzazione di Perugia, i produttori di carne chianina, interlocutori del territorio, le contrade di Buon Convento. E quindi una idea così del museo è evidente che non può essere sostituita da un allontanamento della gestione per un intero territorio senza una sua specificità. Questo retroscena, no? Il motivo per cui noi abbiamo voluto questo incontro a Buon Convento, in qualche modo è nascosto nelle pagine dell'invito che voi avete, perché qui c'è scritto Gianfranco Molteni, direttore del Museo della Miniera di Cavriglia. Allora uno dice: ma come mai i lavori sono aperti dal direttore del Museo di Cavriglia e non da quello di Buon Convento? Perché non si poteva qualificare come direttore del Museo di Buon Convento, essendone stato sospeso. Però, diciamo, dico questo che ho detto altre volte anche qui con una certa animosità, devo dirlo, che tutte le volte che ne parlo, come dire, il cuore un po' mi piange. Lo dico oggi con minore animosità, proprio perché questo incontro è anche destinato ad interloquire con i protagonisti di questo progetto, e quest'oggi termineremo la giornata con una tavola rotonda in cui ci sarà il presidente dell'ICOM, in cui ci sarà il direttore della Fondazione Musei Senesi, ci saranno le persone di Simbdea che hanno fatto un po' questa battaglia per difendere i piccoli musei, il Museo di Buonconvento, e quindi l'idea è che queste due giornate di lavoro siano anche un luogo dove a voce alta, senza stare sempre a comunicarci gli ultimi pettegolezzi su che cosa bolle in pentola, i protagonisti dicano la loro e vedano di risolverlo il problema che effettivamente si è posto e che è un problema. Il fatto che noi siamo qui significa che è un problema aperto e che dobbiamo aiutare l'amministrazione comunale, l'amministrazione provinciale, la Fondazione dei Musei Senesi a risolverlo, perché così non ci sta bene. La soluzione che è stata data non ci sta bene. Quindi è un convegno che testimonia, ecco, una presa di posizione aperta che cerca soluzioni. Per segnalare la particolarità di questo contesto in cui il convegno si apre, abbiamo curato molto frettolosamente questo che io ho chiamato un libro bianco sul Museo di Buonconvento, che sarà confezionato e distribuito oggi nel primo pomeriggio, che è stato per me anche un'occasione per ripassare la storia del Museo di Buonconvento. In particolare, grazie a un documento che mi ha mandato Massimo Sbardellati, che è stato sindaco di questa comunità, in questo senso io, vedendo questo intervento di Massimo Sbardellati, vedendo che l'assessore Cappuccia mi ha mandato un ricordo del suo dialogo col professor Cirese sui beni volatili e il valore della cultura immateriale dentro i musei, mi sono reso conto che anche l'amministrazione l'ha vissuto questo museo come una sua risorsa, come una sua chance. E in particolare Massimo Sbardellati mi ha dato un documento che ho poi diciamo scannerizzato e messo in questo dossier, che io non ricordavo affatto, e cioè che nel 1975, nel convegno di museografia agraria di Bologna, dal quale è nata la stagione della museografia etnoantropologica che noi conosciamo, c'era Massimo Sbardellati a nome del comune di Buonconvento, che ha letto un intervento che trovate qui allegato, nel quale dice: il comune di Buonconvento vuole che la mostra che fa tutti gli anni d'estate sul lavoro contadino diventi un museo. Quindi, mentre io prima pensavo che erano solo i professori dell'Università di Siena che volevano il museo dal 75, adesso ho la testimonianza che anche i cittadini di Buonconvento lo volevano dal 75. È la testimonianza che tra Buonconvento e questo progetto di museo c'è una fortissima imbricazione, che quando non si sente la presenza del comune di Buonconvento è perché il museo è diventato parte della sua vita, quindi di un orizzonte abituale, che però oggi dobbiamo in qualche modo insieme cercare di difendere, risolvere, in modo tale che questo museo sia il più possibile vicino a questo comune che lo ha voluto e con il quale esso si identifica. Ecco, presenterò molto velocemente nel corso, nell'apertura della tavola rotonda di oggi, questo piccolo dossier presenta alcune voci storiche, ad esempio la voce di Nello Carli, che è stato uno degli iniziatori di questi progetti, che segnala come è cresciuto a Buonconvento il tipo di attenzione turistica grazie a questo museo, alla storia delle mostre che sono state fatte. Tra l'altro c'è un documento del 1900, adesso mi sto perdendo i decenni, 77, che ho trovato a casa sulla mostra delle civiltà contadina di Buonconvento, che mostra che c'era un'equipa allora diversa da quella dell'Università di Siena che poi ha fatto la mostra del 79. Quindi queste scansioni, 75, 77, 79, la prima mostra fatta insieme all'università, sono una storia lunga di questa comunità che nel paese ci ha investito la sua identità. E se si legge anche l'intervento che ci ha dato Massimo Sbardellati, che mi ha molto sorpreso proprio per la differenza di età che c'è tra me e lui, e l'intervento di Massimo Sbardellati comincia con la memoria del mondo contadino di Buonconvento, con i suoi odori, con i suoi rumori, con i suoi ritmi, e quindi in un certo senso anche quella generazione di Massimo Sbardellati, che di diciamo, non è più legata alla campagna, ha in qualche modo vissuto la nascita del museo come parte di una memoria del mondo contadino mezzadrile di questo territorio da trasmettere alle nuove generazioni. Ecco, intorno a questo progetto, a mio avviso, oggi dobbiamo riflettere per restituire, diciamo, centralità e autonomia al Museo di Buonconvento. Un'altra cosa, ecco, poi domani è il giorno di San Martino. Il giorno di San Martino l'associazione Simbdea ha proposto a una parlamentare senese, Susanna Cenni, di ottenere che sia dichiarato a livello nazionale dal Parlamento una giornata di memoria della cultura contadina. E quindi San Martino è il tempo legato alla vendemmia, ma anche alla scadenza dei contratti agrari. Non è solo un tempo di festa, può essere anche un tempo di dolore. La memoria del mondo contadino è proprio così, no? Può essere di festa, può essere di dolore. E quindi domani avremo anche delle performance, delle piccole ritualità che sono in qualche modo legate al fatto che, anche in attesa che il Parlamento, che non riesce a varare una legge elettorale, quindi probabilmente non ha tempo per varare una legge sulla giornata dei contadini, faccia questa legge, nel frattempo noi cominciamo di fatto a festeggiare San Martino. L'abbiamo fatto l'anno scorso a Sant'Arcangelo di Romagna. Ogni anno San Martino sarà l'occasione per una scadenza importante come questa. L'altra cosa che mi premeva di dire in apertura è che avevamo pensato quest'oggi di fare un piccolo omaggio a un museografo che veniva dal mondo dell'architettura. Era uno studioso d'architettura milanese che è scomparso diversi anni fa, si chiama Freddy Drugman, e Freddy Drugman è stato il fondatore di una collana della casa editrice Clueb di Bologna che si chiama Museopoli, che ha incoraggiato grandemente la riflessione sui musei. In questa collana sono stati pubblicati i testi che hanno fondato la nuova museografia, della quale è nata anche l'associazione Simbdea, che sono i testi del dibattito americano sulla museografia nativa. La nuova museografia nasce da un desiderio di emancipazione, di superamento di, diciamo, di una mentalità coloniale, no? E di rivendicazione da parte delle comunità native americane di avere il diritto loro di mettere voce nei musei. E nasce da lì, si estende a un movimento italiano che è stato significativo, che Simbdea continua a considerare la traccia della propria nascita, per cui Simbdea non si considera un'associazione che tutela i direttori, no? Noi abbiamo pochi direttori standard che prendono lo stipendio tutti i mesi, molti sono volontari, molti sono degli appassionati collezionisti, e quindi noi siamo piuttosto un movimento di valorizzazione di quelle culture delle quali facciamo collezionismo, interpretazione, analisi critica, esposizione museografica. Ecco, Freddy Drugman ha lasciato vari testi che mostrano l'ispirazione forte che aveva della cultura degli anni 70. Ecco, in questi tempi la cultura degli anni 70, dopo essere stata molto denigrata lungo gli anni 80 e lungo gli anni 90, sta cominciando ad essere in qualche modo riletta per, diciamo, la carica sociale che ha avuto la cultura degli anni 70, al di là, diciamo, degli estremismi, per l'apertura di spazi di socialità e per l'idea che oggi abbiamo che forse bisogna ritrovare, ecco, questi spazi di socialità al di là, diciamo, del rapporto individuo mezzo televisivo o internet. Quella domanda di socialità è molto marcata, e Freddy Drugman nel libro che è stato pubblicato postumo e che si chiama Lo specchio dei desideri, antologia sul museo, di cui vedete poi alcune citazioni scorrere, siete un pochino lontani dal poterle vedere materialmente, ma poi scorreranno e quindi avvicinandovi le potete vedere. Abbiamo deciso di dedicare alla sessione di stamattina il titolo di una sua piccola citazione che proprio ispira questa cultura sociale degli anni 70, da cui nasce una certa idea di museo, ed è appunto il museo come piazza civica, come luogo assembleare, no, della comunità che si incontra. Scriveva Drugman: chi si rifiuta di assistere inerte all'agonia della cosa pubblica oggi può impugnare uno strumento che, usato con coraggio e soprattutto con intelligenza e passione politica, ha tutte le qualità per rivelarsi vincente: il museo. Tutto sta nel trasformarlo da salotto delle muse a piazza civica, agorà, luogo pubblico per eccellenza, punto di aggregazione dei cittadini, un'impresa certamente difficile che richiede l'impegno di tutta la comunità. Ecco, credo che oggi Drugman non avrebbe scritta una frase di questo genere, cioè che carica di speranza investita sul museo. Noi siamo, come dire, tirando con i denti la possibilità di tenerli aperti, no? Però che forza anche per noi oggi ritrovarle queste parole, pensare che il museo lo può essere ancora, un agorà, un luogo di dibattito pubblico. E io credo che poi di fatto il Museo di Buonconvento lo sia stato, forse non lo è stato in modo clamoroso, forse anche le amministrazioni comunali via via l'hanno trovato normale che il museo avesse una sua routine, ma io credo che tra la giornata di oggi e l'ultima che ho visto in questa stessa sala, in cui sono stati premiati con un riconoscimento morale tutti i cittadini di Buonconvento e oltre che hanno collaborato col museo, questa presenza del museo come piazza pubblica in qualche modo si percepisse e forse noi la dobbiamo potenziare, ecco, dobbiamo forse allearci, amministratori, intellettuali, museografi, associazioni, per potenziare questa dimensione. E potenziarla significa forse ancora riflettere sul mondo contadino, sulla storia profonda che esso ha in territori come questo e anche sulla prospettiva che ha. E questo è un tema che 2 anni fa, quando abbiamo lanciato l'anno dei mezzadri, abbiamo cercato di tematizzare e mettere al centro, ed è anche un tema dei destini internazionali del pianeta, perché da tutte le parti ci viene detto diciamo più agricoltura per il futuro, e proprio la generazione di mezzo, quella più giovane di me, che però ha vissuto la fine della mezzadria, può essere considerata la generazione ponte, no? Quella che magari trasmetterà certi saperi, certe competenze intorno ai musei che siano in grado di restituirle, per riaprire un discorso sul mondo contadino, le sue competenze, la qualità, il chilometro zero, tutti i discorsi che sentiamo oggi come molto importanti e che dobbiamo imparare a riconnettere proprio con i musei che ne mantengono testimonianza. Così la sessione di oggi si chiama Il Museo Piazza Civica e da subito dimostra che non vogliamo parlare solo del problema di cui vi ho parlato all'inizio, vogliamo parlare dei problemi della cultura nel tempo della crisi, e lo faremo con 3 interventi. Il primo intervento è un'introduzione al tema della crisi come il mondo del nostro presente, no? Al primo intervento chiediamo anche di capire quello che ormai nel lessico televisivo si chiama la lucina al di là del tunnel, no? E anche nel dibattito museografico molti dicono la crisi che stiamo vivendo è senza ritorno, non vi immaginate che torneremo più alle amministrazioni comunali, provinciali che pagano per la realizzazione dei musei, eccetera, eccetera. Però probabilmente la nuova normativa dopo le province darà ai comuni più peso nell'amministrazione della cultura, quindi cerchiamo di immaginare come potrà essere il futuro. Gli altri 2 interventi segnalano fortemente e discutono, diciamo così, sul tema delle attività cosiddette donative. Diciamo che proprio nel corso della nostra esperienza ci siamo resi conto, c'è stato anche un grande convegno ICOM sul volontariato che ha orientato in questo senso, come buona parte dell'attività che facciamo per i musei, che tanti volontari fanno per i musei, sono attività che non hanno alcuna finalità economica, no? Quindi abbiamo riconnesso questa esperienza che facevamo con un dibattito che c'è tra l'antropologia e il mondo economico sul dono come una modalità diversa da quella della produzione per l'utilità, e su come queste 2 modalità convivono nel mondo contemporaneo, e ci sono delle teorie, a cui si farà anche riferimento nel corso del dibattito, che ritengono che economie basate sul dono e sulla relazione siano possibili in contrasto con le economie capitalistiche che conosciamo, e questo è un dibattito piuttosto interessante. Ma oggi riflettiamo sulle attività donative per riflettere sul museo, per riflettere sulla sua crisi, per riflettere sulle risorse che esso ha in questa idea che vi abbiamo proposto di rivedere il museo non al ribasso per aprirlo e chiuderlo, ma al rialzo come un momento di pubblica consapevolezza e di pubblica utilità. Quindi ringrazio molto le persone che vedete a fianco a me, che hanno accettato di partecipare, diciamo, a un contesto che ha un obiettivo più specializzato, ma a cui chiediamo proprio quello che De Martino chiamava il passo indietro del torero. Facciamo un passo indietro per vedere meglio la prospettiva che abbiamo di fronte. E quindi do subito la parola a Luigi Bosco, che è un economista dell'Università di Siena. Il titolo del suo intervento è Lo stato dell'arte della crisi economica. E dopo interverranno Mario Turci e Fabio Dei, aprendo questa tematica del dono di cui vi ho già largamente accennato. Ecco, abbiamo delle economie verbali piuttosto compresse, io cercherò di gestirle tenendo presente quando, ecco, Gianfranco mi dirà che dobbiamo finire qui, perché come capite dobbiamo andare a mangiare, dobbiamo ritornare a una certa ora, che è in genere una cosa difficile. Allora grazie al professor Luigi Bosco e a lui la parola.